Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Buon pomeriggio a tutti quanti di nuovo, benvenuti a Maracanà, un saluto da Marco Piccari, un saluto a tutti voi che ci seguite naturalmente attraverso la nostra app, ma anche con la Smart TV, anche attraverso i canali che sono collegati con noi. Permettetemi di salutare oggi gli amici di Teleuniverso, che tra l'altro oggi è partito il nuovo logo della TV perché compie 45 anni, gli amici di Teleuniverso che sono con noi nel Lazio e che tutti i giorni insomma potete vedere nel Lazio Maracanà in TV, compiono oggi 45 anni. Un saluto a tutti voi, un saluto alla redazione, un saluto all'editore Torino Magnapena, insomma a tutto il suo staff per questo traguardo raggiunto. Detto questo, cari, sono collegati Stefano Impallomeni di nuovo. Stefano, ben ritrovato.
Ciao Marco, un saluto. Buon pomeriggio. Beh, insomma, fammi estendere anche a me, certo, da parte mia, gli auguri a tutto lo staff di Teleuniverso. Tra l'altro è una televisione molto bella, fatta molto bene, il palinsesto, e quindi... Insomma, c'è dell'orgoglio, no?
Certo, cioè, tra l'altro nostra, dobbiamo anche dire che nel territorio seguono, esatto, praticamente tutto quello che accade nel dettaglio.
No, ma veramente, ma non news... è
sì. No, siamo, hai ragione.
È proprio una bella televisione fatta, sì, bene, quindi complimenti all'editore, a tutti quanti, anche...
che ci consente di conoscere tante cose che avvengono nel nostro territorio.
Auguri, buon compleanno.
Grazie Stefano. Un saluto anche di nuovo a Daniele Garbo. Daniele, ben ritrovato.
Ciao Marco, ben ritrovato.
Un saluto anche a Massimo Bonanni. Massimo, di nuovo, ben ritrovato.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora, sentite ragazzi, siccome siamo veramente oggi tantissimi messaggi, io vorrei fare in questo momento con voi, apriamo un attimo un filo diretto con gli ascoltatori, tra audio e messaggi scritti, perché sono veramente tanti e sono tanti quesiti. Io ne leggo due, tre e poi magari lascio a voi un commento qua e là e sentiamo anche qualche audio, né? Allora, parto con questo. Buon pomeriggio Marco, capisco che ci sono tante partite, ma vi ricordo che il Milan ha la partita con l'Atalanta e poi la Coppa, quindi se non vince potrebbe ritrovarsi a 7 punti 9 punti, e quindi il campionato è solo una lotta a due. Antonio Davibo, vabbè, facciamogli giocare prima di partire al Milan, che dite? No? Daniele?
Sì, beh, sicuramente, anche se io devo dire che il Milan mi stupisce, perché ogni volta che è sull'orlo del precipizio riesce sempre a fare un passo indietro, quindi complimenti alla squadra, complimenti a Pioli che la gestisce, evidentemente allo spogliatoio è unito, i giocatori remano tutti nella stessa direzione,
esatto.
Però se tu mi chiedi se ritengo che il Milan possa intromettersi nella lotta per lo scudetto, ti dico chiaramente di no.
Tu la pensi come Antonio Davimo, insomma, ritieni che il Milan non possa inserirsi in questa lotta al titolo?
Secondo me no.
Ok, vedi, quindi hai risposto al nostro amico. Questa è l'ultima occasione per l'Inter, i conti economici fra poco inizieranno a non tornare più come Zanga, a maggio le notizie societarie potrebbero iniziare ad essere un fattore, quindi dice o adesso o mai più il nostro ascoltatore. Poi da tifoso interista la Juve inizia a preoccuparmi, senti Stefano, è così in alto e Vlahovic e Chiesa non sono ancora nemmeno al loro 50%, se l'Inter avesse avuto Lautaro e Thuram nello stato di forma dei due juventini ora non sarebbe lassù, secondo me. Un saluto da San Pietroburgo, buon inizio di settimana a tutti, auguri di veloce guarigione al caro Stefano. Stefano, risposta.
Grazie. No, ma non è soltanto quello l'aspetto, che l'indicatore, ma io ho visto la partita a Monza, Marco, non passa un ago dietro. Ormai stanno recependo al massimo, nel dettaglio, tutte le indicazioni, mi sembra che siano convinti tutti quanti ad aver scelto questo sistema, questo modo di stare in campo.
Guarda, è una lotta,
era un po' più discontinua, invece adesso è proprio compatta la Juventus.
Assolutamente, è una lotta proprio tra Juve e Inter, anche dal punto di vista della porta inviolata, 9 volte quella dell'Inter, 8 quella della Juventus, mentre nelle ultime 3 partite la Juve ha subito gol nelle ultime 3. Andiamo ancora avanti, botta risposta, se non si vuole parlare di cultura del sospetto bisogna che tutti si diano una calmata, vorrei sottolineare che un importante giornale torinese, vabbè, ce l'ha con un titolo fatto stamattina da Tutto Sport. Ragazzi, ognuno poi sceglie che tipo di linea fare o meno. Dunque, poi un altro messaggio: il Napoli ha un centrocampo che non fa filtro agli attaccanti, che fanno sempre lo stesso movimento, e ha una difesa scarsa e un portiere da cambiare. Questa squadra andava rinforzata perché dopo lo scudetto bisognava vendere per rinforzarsi, e inoltre fisicamente è scandalosa. Bonanni, sei d'accordo? È un Napoli così ridotto? Massimo?
Io?
Sì, Massimo.
Beh, insomma, per come è stata descritta sembra una squadra veramente scarsa. Non è così, non è così. Sicuramente ha perso tanto con Kim, sente molto la mancanza di Osimhen. L'allenatore non ha dato quello che avrebbe dovuto dare, ma secondo me, ripeto, era inevitabile, perché dopo Spalletti chiunque avrebbe fatto fatica. Però non è una squadra da rifondare, quello no.
Non è una squadra da rifondare. Andiamo con degli audio, vai, sentiamo anche la voce.
Io credo che oggi più che mai le partite vengano decise da episodi, e anche ieri la partita è stata sbloccata da un episodio. Credo che non si possa continuare sempre a giustificare gli errori arbitrali dicendo ma l'Inter è più forte, l'Inter gioca meglio, l'Inter ha meritato, perché a questo punto non giochiamo neanche le partite, diamogli già lo scudetto, la chiudiamo qua, tanto loro sono i più forti, quindi qualsiasi cosa è giustificata. Adesso anche i placcaggi da rugby sono concessi, quindi va tutto bene, tutto bellissimo, l'Inter è più forte, saranno loro i vincitori, che bisogna dire.
Dammi un altro audio.
Ciao Marco, Luigi. Niente, oggi io voglio fare i complimenti alla mia Inter. Una squadra spettacolare, coraggiosa, intraprendente, che non specula sulle partite. E anche voglio fare i complimenti, secondo me, al migliore allenatore della Serie A, che secondo me al momento è Simone Inzaghi. Ciao Marco.
Siete d'accordo su questi ultimi due messaggi? Con chi? Allora, gli episodi, Inzaghi, il migliore allenatore della Serie A. Stefano, in Palomeni.
Senz'altro bravo, ma non è il migliore. E poi per quanto riguarda l'intraprendenza, Luigi, sono d'accordo. Insomma, ha fatto una bella partita, una partita da Inter. Insomma, l'Inter è favorita per lo scudetto e lo deve dimostrare in ogni partita. Lo sta facendo. Cammino ancora lungo, vedremo.
E sugli episodi sei d'accordo?
No, sugli episodi, cioè, voglio dire, non è che è vero che c'è stata una partenza del Napoli abbastanza visibile, poi però l'Inter ha preso il campo e ha meritato di andare in vantaggio anche nel primo tempo. Si è sistemata meglio, ha alzato il baricentro e ha cominciato a prendere il campo. E credo che il Napoli, insomma, da quello che ha detto Massimo, mi trovo d'accordo, non è una squadra scarsa, e però Rudy Garcia ha cestinato completamente la fase difensiva, la struttura che gli aveva dato Spalletti, e adesso stanno trovando delle
perso le certezze
enormi.
Le certezze, cioè. Bonanni, Inzaghi il miglior allenatore di questo campionato della Serie A?
Ma è uno dei migliori sicuramente, è uno dei migliori. E invece per quanto riguarda il primo messaggio degli episodi, purtroppo gli episodi ci sono, a volte ti condizionano, però vi dico una cosa, cioè ieri il Lecce ha pareggiato una partita al 94esimo che senza il VAR avrebbero dato fuori gioco.
Sì, invece, vero. Che non c'era tra le altre cose.
Che non c'era, sì. Appunto, dico, avrebbero dato fuori gioco, invece con il VAR non c'è fuori gioco, c'è il calcio di rigore. Quindi gli episodi purtroppo ad oggi siamo aiutati perché c'è il VAR. Io mi ricordo tantissimi anni fa senza il VAR, ragazzi, c'era una paraonda, ogni settimana si parlava solo di arbitri.
Sì. Vado ancora, recupero ancora un altro audio, oggi veramente tantissimi, cerchiamo di rispondere anche a loro, vai.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Paolo,
Ciao Paolo.
Chiedere un vostro parere. Io ho fatto una riflessione sull'intervista che Paolo Maldini ha dato a Repubblica. Sparando a palle incatenate contro l'attuale dirigenza. Io sono milanista, ma sono insomma contrario al suo allontanamento, ma comunque vedremo i risultati. Quello che mi sovviene però sottolineare è che Paolo Maldini nell'intervista dice che lui avrebbe fatto di tutto per trattenere Tonali, ma cioè, alla luce dei fatti, delle scommesse, di come è andata, si sarebbe ritrovato un Tonali che non giocava e 80 milioni in meno.
Ho capito, mica lo sapeva.
Di conseguenza, non so, a livello dirigenziale forse c'è qualcosa che non mi torna, perché niente forse di più sbagliato che lasciarlo, che tenerlo, insomma, anche perché...
Vabbè, però ragazzi, io non so, Daniele, rispondi tu, ma non è che poteva sapere Maldini che era, almeno penso, che non sa...
Ovviamente non poteva sapere che Tonali giocava. però io credo che su Maldini vada detto una cosa: lui ha ragione quando dice che nel nostro calcio non c'è la cultura del senso di appartenenza ai dirigenti che hanno fatto parte di quel club, che come avviene all'estero rimangono nel club, ricoprono vari ruoli. Lui lo ha fatto per un periodo, poi è stato mandato via. Credo che da questo punto di vista abbia ragione, però qualcosa Maldini ha sbagliato, mi riferisco soprattutto a De Ketelaere ad esempio, e quindi per carità ci sta, perché in tante scelte che fa un dirigente ci può anche stare che ci stia, che ci sbagli qualcosa, ecco, tutto qui.
Sì, sì,
però
sì.
Onestamente su Tonali io sono d'accordo con l'ascoltatore, adesso averlo saputo prima ovviamente, ma io credo che a quelle cifre Tonali non si potesse non vendere, secondo me sarebbe stato un errore trattenere Tonali e rinunciando a 80 milioni, a mio avviso, eh.
Allora, sentite questo da Antonio. Buongiorno, i commenti sugli episodi di Napoli-Inter sono imbarazzanti. Auguro alle squadre per le quali tifate di ricevere arbitraggi giusti o corretti come quello che ha ricevuto il Napoli per tutte le prossime partite. Poi ci divertiamo con i commenti. Cesari, che è stato un grande arbitro, ha dimostrato che erano falli entrambi. Saluti, Antonio. Questo è il pensiero di Antonio. Rispondete voi perché io ho poche parole.
Cesari non è infallibile, come non è infallibile nessuno che...
ma quando ti dice una cosa a favore, bravo, che succede così per tutti i tifosi,
allora,
no?
Cesari è poi quello che non diede un rigore clamoroso alla Roma, con un fallo, un rigore su Totti clamoroso sotto i suoi occhi, e disse che andava tutto bene.
Ne combinò anche altre, se vuoi te ne dico pure un'altra in diretta, ecco.
Esatto, quindi non è infallibile, quindi non è il Vangelo, Cesari dice una cosa, ieri sera a Domenica Sportiva ne dicevano un'altra, ognuno ha la sua opinione e tutte le opinioni sono da rispettare, per carità. Però detto questo, sulla storia degli episodi, cioè, basta, voglio dire. Io personalmente, quando fa riferimento al tifo, io non faccio il tifo per nessuno. Se c'è una squadra che c'è, casomai fosse il mio cuore è il Padova, che ieri ha pareggiato una partita allucinante, i tifosi sono scatenati con l'arbitro dicendo che era colpa dell'arbitro. Io gli ho detto, guardate, pensate come gioca la squadra invece di dare la colpa agli arbitri, che è meglio.
Vabbè, ma è facile incolpare sempre l'arbitro. Buonanni. Buonanni.
Ma vabbè, è un messaggio di frustrazione.
Ora, cioè,
di un tifoso frustrato, quindi insomma non è che non me la prendo se lui dice che in questo momento c'è qualcun altro ex arbitro che ha detto che quello era fallo. Ognuno la vede a modo proprio. Come ho detto prima, secondo me il fallo di Lautaro Martinez, se veniva dato, non era uno scandalo, e se invece non veniva dato qualcosa che è successa, secondo me non era uno scandalo. Poi da lì è partita l'azione del gol e quindi questa cosa è stata amplificata, però non ci ho visto nulla di un errore così tanto eclatante, insomma.
Mm-hmm. E ci chiedono poi un parere anche su Mourinho, e quindi faccio un giro anche su di lui. Comincio da Stefano Impallomeni. Stefano,
su cosa? Su quello che ha detto, su quello come si è presentato, ha parlato in portoghese?
Ma in generale penso, no? Possiamo fare. Io farei un distinguo tra questo e il campo, perché poi sono due cose differenti.
Sì, sono due cose differenti, sono d'accordo. E niente, non mette mai d'accordo nessuno, anzi, infastidisce il più delle volte. Io devo dire che è una sua strategia e che è sempre stato così in carriera. Sarò ripetitivo, più o meno è sempre stato questo. E quindi dal destro a molti di criticarlo. Ieri ha fatto questa cosa a sorpresa, parlando in portoghese, ma non ha voluto prendere, non era una mancanza di rispetto, era un modo per puntualizzare il fatto che lui, non essendo bravo ad esprimersi in italiano, secondo me lo è, però in vena con fare anche molto ironico e polemico, dire io non ho offeso nessuno, non ho insultato nessuno, ho detto soltanto, rivolto all'arbitro Marcenaro, nella conferenza alla vigilia della partita con il Sassuolo, aveva detto soltanto che non aveva stabilità emotiva. Detto questo, poi non lo so se apriranno un fascicolo, se lo squalificheranno, non so che cosa accadrà. Quindi lui si è espresso in portoghese per essere più chiaro e per puntualizzare una cosa. Forse sul fair play su Berardi ha esagerato un pochino, mi trovo d'accordo, però sul resto parla il campo, separando le cose. È una Roma che viaggia a una media di 2 punti a partita, quindi ha fatto 19 punti nelle ultime 8, uno in meno di Inter e Juventus, questo è. E dalla quarta giornata ha fatto 23 punti. Quindi questa è un po' la situazione, vedremo se reggerà. Adesso ci saranno gli scontri diretti, c'è Roma-Fiorentina, Roma-Napoli, Roma andrà a Bologna, a Torino contro la Juve. Quindi il 29 dicembre sapremo se la Roma sarà cambiata rispetto allo scorso anno, perché poi gli scontri diretti diranno quanto sarà competitiva questa squadra per raggiungere un posto in Champions League, la prossima Champions League.
Bonanni, anzi, scusami Stefano, sì o no, qualcuno ci chiede se per quelle parole che per quello che ha detto prima della partita meriterebbe la squalifica, sì o no?
Ma no, secondo me no. Potrebbe essere un'ammenda, una cosa, come dire, guarda, è vero che non hai detto, però non si dicono quelle cose, un tesserato non può, una cosa così, credo.
Ok.
Un'ammonizione, adesso non so la classificazione delle penalità, delle pene, insomma, non lo so, però...
No, ma non sono gli estremi per la squalifica, si tratterà di un'ammenda sicuramente.
Esatto, una cosa del genere, così, come dire, basta, andiamo avanti.
E vengo proprio da te, Daniele, una risposta anche tu su Mourinho, su quello che è successo, anche per te nessuna squalifica?
No, penso di no, non ci sono gli estremi per la squalifica, sarà un'ammenda e basta. Io su Mourinho ho detto tutto prima, nell'esordio ho poco da aggiungere, posso aggiungere solo questo: se un collega di Mourinho alla vigilia della partita contro la Roma dicesse che Mourinho non ha stabilità emotiva, penso che Mourinho si offenderebbe. Soprattutto vorrei chiedere a Mourinho in base a quali elementi lui ha detto che Marcenaro non ha stabilità emotiva. È andato in analisi da lui, ha fatto delle sedute di psicoterapia, non lo so, però dovrebbe spiegarmelo in base a che cosa fa queste affermazioni. Mi sembra francamente una cosa di cattivo gusto, di pessimo gusto.
Bonanni.
Allora, io credo che Mourinho sia veramente diabolico. Quello che ha fatto ieri è qualcosa di, cioè, giusto una persona come lui può pensare di andare in sala stampa con l'interprete e parlare in portoghese, perché dice ma non mi capite quando parlo in italiano, cioè veramente lui non ci dorme la notte, secondo me, per pensarle tutte queste cose, eh. E detto ciò, tutto quello che ha detto prima della partita, quello di Mancini, ha fatto in modo che l'arbitro comunque vada, avesse un occhio di riguardo in più nei confronti di Mancini, perché figuriamoci se avesse ammonito Mancini, poi che cosa sarebbe successo dopo la partita. Io ve l'avevo detto che Mancini era ammonito, era diffidato, lui c'era con noi. Invece io già lo so, Mancini con la Fiorentina prende il giallo perché giustamente dopo salta il Bologna, perché è diffidato, e poi dopo non rischia così di non saltare il Napoli e la Juventus. Ma queste sono cose che, cioè, fanno parte del calcio. Lui ha un modo di comunicare, un modo di essere, un modo di fare, di trattare gli altri come se tutti noi siamo degli stupidi e lui è il più intelligente di tutti, e questa è una cosa che sostanzialmente dà fastidio. Poi il campo, come ha detto Stefano, ha detto una cosa giusta, dice che la Roma fatto 6 vittorie nelle ultime partite, comunque,
19 punti Roma... in 7 giornate, un punto in meno di Inter e Roma e Inter e Juve, scusate.
Sì, ha fatto 6 vittorie e un pareggio, è una squadra che adesso è in piena zona Champions, ed è quello che secondo me avrebbe dovuto fare, cioè la posizione della Roma è questa. Cioè la Roma deve stare in zona Champions.
Sapete, io ve la metto lì, non so, siamo proprio in chiusura, poi ci ritorneremo, però io ho la sensazione che l'ultima uscita fatta sia prima della partita e dopo sia un segnale, un modo quasi per decretare l'uscita dalla Roma e dal calcio italiano. In questo senso si sta preparando in questo modo, dando poi delle responsabilità agli altri. Non lo so, io la leggo così, col massimo, diciamo così, rispetto, però...
Ma la leggi così perché lui è diabolico e quindi tu la devi pensare
perché
così.
Perché secondo me non è una cosa, non può essere una cosa. Io onestamente lo dico, non ho mai sentito una critica preventiva ad un arbitro che non ha mai diretto la squadra che scende in campo. Di solito si prendono i precedenti.
Marco, perdonami, tu dici che si sta preparando
l'uscita. Ho questa sensazione, Stefano, cioè nel senso, lui sta facendo...
Ma prima e anche dopo, cioè nel senso, prima... dicendo Marcenaro una strada,
esatto,
e poi dopo parlando,
esatto,
in portoghese,
perché sai, perché penso, dici, il calcio italiano non mi comprende, tanto loro ce l'hanno con me, eccetera, e in un certo senso anche per la Roma, no, questo discorso, tanto lui non può ottenere quello che realmente forse vuole, quindi lui ne esce comunque da vincitore. da vincitore. Non lo so, è una mia chiave di lettura, lo dico veramente, perché sinceramente non avevo mai, lo dico Stefano, Massimo e Daniele, io non avevo mai sentito una critica preventiva, cioè di solito si prendono i precedenti e si dice: ah, questo arbitro mi ha fatto questo, mi ha fatto quest'altro, ha diretto male, non ci ha dato il rigore, ci ha buttato fuori qua. Ma uno che non ti ha mai diretto.
Dici, di solito si fanno questi commenti dopo la partita.
O dopo, prima, o, no, prima, ma... o prima, se conosci l'arbitro che ti ha già diretto, questo non ti ha mai diretto.
Lui l'ha detto. Perché mi pare che le arbitrati ha espulso un giocatore,
no, da quarto uomo, da quarto uomo ha indicato qualcuno, però il quarto uomo sta lì e può riportare quello che sente, cioè non credo che sia così influente, no? Poi ha detto gente della panchina, non del campo, gli ha fatto butta fuori, capito? Cioè, quindi...
no, però secondo me, allora scusami,
prego.
Me lui invece là a Marco certifica la sua profonda preparazione. Cioè Marcenaro, che è bravo, potenzialmente sarà uno dei migliori, non lo so, però lui è un po' ansioso, cioè io l'ho visto arbitrare 2 o 3 volte e effettivamente è così, e lui naturalmente, ma magari non lo so, si è fatto prendere la cosa, ha detto: ragazzi, questo stabilità emotiva tradotto non è pronto, perché è un po' ansioso, un po' indeciso, un po' così. Poi ha sfoderato una prestazione esemplare ieri, miglior prestazione da quando arbitra.
Sì, secondo me sì.
L'avrà motivato, diciamo così, facendo una battuta.
Sì. Invece ha mosciato Berardi, che è sparito completamente dalla partita.
Esatto.
Ha fatto poco e niente.
E Marcenaro ha fatto una prestazione, ecco. Forse sì. Il diabolico di Massimo
ci sta. Sì.
Lui la partita lui parla per condizionarti, è normale, è normalissimo. Certo. Cioè io lo vedo, ogni cosa che lui dice, lui vuole condizionare. O per sé o per gli altri, ma lui lo fa per condizionare, perché tu non puoi andare da un arbitro e dire: questo non è in grado, poi noi abbiamo Mancini che è diffidato, quindi figurati che cosa sarebbe
anche lì. Scusami, sull'episodio Massimo, lì era da giallo quando va addosso, adesso non mi ricordo, che Lorenzo non mi ricordo, e lui là non l'ammonisce. Cioè, capito?
Perché ti condiziona, ma Stefano, guarda che Mancini avrebbe veramente un giallo a partita, eh? È un giocatore di una scorrettezza a volte incredibile.
Altro che il fair play di Berardi, ecco. Insomma, vabbè, dai. Ci fermiamo un attimo. Io saluto e ringrazio Massimo Bonanni. Ciao Massimo, a presto, un abbraccio.
Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, grazie. Un saluto e grazie anche, buona settimana ancora a Daniele Garbo. Ciao Dani.
Grazie a voi, auguri a Stefano. Ho sentito un po' in difficoltà.
Piano piano si riprende. Ciao. Allora, Stefano, ciao. Rimani? Ce la fai? Io piano piano, sai, insomma, gestiamo pure.
C'è voce, c'è speranza.
Sì, assolutamente. Torniamo tra poco.